LDF Web Radio.
Ciao a tutti e benvenuti a Newsweep, il format dedicato alle web serie. Con me questa sera c'è Claudio Macaluso, anche lui è un junior di Emerging Series, come Calogero che già avete imparato a conoscere. Ciao Claudio.
Ciao Riccardo, saluto anche i nostri ascoltatori.
Oggi a Newsweep parliamo di vampiri con la web serie La stirpe di Orazio. Ne parliamo con Riccardo Bernasconi. Ciao Riccardo.
Ciao a tutti.
E con Francesca. Ciao Francesca.
Ciao a tutti.
Allora, anzitutto raccontateci brevemente come è nato il progetto della vostra webserie.
Allora, diciamo che noi facciamo cortometraggi già da un po', sempre insieme. E La stirpe di Orazio per noi è stata la prima esperienza di webserie, nata più che altro da un concorso che è stato indetto dalla televisione svizzera, che per il secondo anno ha aperto questo bando di concorso per dei progetti di webserie. Noi abbiamo partecipato e abbiamo vinto, ne sceglievano tre, perché la Svizzera ha tre regioni linguistiche, italiano, francese e tedesco. Noi abbiamo vinto per il progetto in italiano e quindi ci siamo imbarcati in questa avventura che è stata un po' una scoperta anche per noi.
La seconda domanda riguarda più che altro come nasce l'idea della trama. Vlad è il meglio conosciuto come il Conte Dracula. Ha dato vita a una fortunata stirpe di vampiri che famosi sul grande schermo o sulla carta stampata. Voi invece avete scelto di raccontare le vicende di una stirpe un po' più outsider, che è quella di Orazio, che comunque non si rassegna a essere meno popolare dei vampiri più famosi. Appunto, come nasce la trama della vostra webserie?
Allora, la trama nasce dal fatto che a noi piacciono i personaggi un po' sfigati, diciamo così, un po' messi in disparte, e quindi ci siamo detti ma questi vampiri non saranno mica tutti uguali, e da lì la ricerca di trovare un altro vampiro, uno diverso che si contrapponesse a questo vampiro ricco col castello, benestante, che cammina di notte. E poi è nato anche dal fatto che ci siamo resi conto che per la maggior parte delle persone, se tu dici vampiro, è quella cosa lì, è uno che succhia sangue umano, che vive di notte, che non può uscire alla luce del giorno, e ci siamo detti magari ci sono anche altri vampiri, camminano tra di noi, noi non lo sappiamo perché abbiamo questa idea, e quindi creiamo un vampiro diverso, uno che ci siamo inventati con delle caratteristiche simili ma diverse.
I brani di oggi sono tutti dedicati ai vampiri e noi cominciamo con i My Chemical Romance.
Shot white teeth red.
Rieccoci in studio per continuare a parlare di La stirpe di Orazio. Allora, anche la Svizzera in realtà ha avuto i suoi vampiri. In particolar modo c'è stato un episodio nel 1903 a Robrat, nella Svizzera francese, dove una fanciulla era stata uccisa e poi è stata profanata la sua tomba. Quindi in quel periodo nel cantone francese iniziò a circolare una voce rispetto all'esistenza di un vampiro. Ecco, voi vi siete ispirati in qualche modo a qualche leggenda, a qualche tradizione locale per realizzare la vostra serie?
Allora, in effetti, documentandoci, avevamo letto di questo avvenimento. Noi però, a dire la verità, ci siamo ispirati più a fatti un po' più recenti, e cioè negli anni 90, con la guerra, quella che oggi è l'ex Jugoslavia, erano arrivati un bel po' di profughi dal Kosovo, da quelle regioni, che ormai... passati quasi 30 anni, diciamo, sono perfettamente integrati. E infatti, se voi vi capita di sentire le telecronache delle partite degli europei, dei mondiali, la nazionale svizzera è formata per l'80% di questi ragazzi, che sono dei formidabili calciatori. E infatti in Svizzera c'è un po' questa duplicità, ovvero quando questi ragazzi, che magari originari del Kosovo, giocano per la nazionale, segnano e fanno vincere la Svizzera, sono tutti incredibilmente felici. Quando invece si parla dello svizzero, l'unità nazionale, e le origini, la patria, queste persone sono viste sempre con certa diffidenza. E quindi noi abbiamo voluto prendere un po' questo stereotipo svizzero e infilarlo nella nostra serie, perché infatti è rappresentato dal personaggio di Dragan, che è l'acerrimo nemico dei nostri vampiri, che rappresenta un po' questo ragazzo dell'est che, come succede qui in Svizzera, è visto con una certa diffidenza, ma poi invece quando serve è apprezzato e lodato.
All'interno della vostra serie, all'interno in modo particolare di ogni episodio, è presente una parte dedicata a un tutorial con caratteristiche sicuramente ironiche. Perché la scelta di inserirli in questo modo in ogni episodio?
Allora, noi abbiamo deciso di inserire questo elemento del tutorial perché in quel periodo c'era ancora la possibilità su YouTube di usare le annotazioni. E quindi ci siamo detti, vabbè, è un'occasione per fare una cosa che per esempio in televisione non si può fare, cioè interagire con lo spettatore. E allo stesso tempo era un modo di guadagnare minutaggio, cioè di raccontare qualcosina in più dei nostri personaggi. Quindi abbiamo sfruttato, diciamo, l'ambivalenza di questa cosa, che uno se vuole lo guarda, se non vuole guarda soltanto la storia, però guardando i tutorial in realtà acquisisci delle informazioni in più sui personaggi o su quello che sta succedendo.
Continua il nostro viaggio musicale tra i vampiri con Xandria.
Vampires, 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 v
Eccoci di nuovo in studio, proseguiamo con la nostra intervista. La Stirpe di Orazio è stata realizzata in coproduzione, come avete già accennato, con RSI, la radiotelevisione svizzera. Potete raccontarci com'è lavorare con un'emittente pubblica?
Ma senz'altro ha di buono il vantaggio che noi abbiamo potuto finanziare il nostro progetto grazie alla televisione svizzera, quindi abbiamo potuto anche lavorare ad uno standard che altrimenti non avremmo potuto raggiungere con le nostre forze, diciamo. Per cui quello senz'altro è stata una cosa molto utile. Dall'altra parte, avendo come tutti i lavori del mondo, avendo un capo al di sopra, devi sempre un po' stare ai consigli che ti vengono dati. Quindi lavorando per la televisione pubblica svizzera bisognava stare attenti a certe cose, quindi alla violenza, alle parolacce, a tutte quelle cose che potrebbero poi dar fastidio al pubblico della televisione. Bisogna dire che però, essendo un progetto web, comunque c'è stata elasticità, ecco. Quindi abbiamo potuto esplorare anche dei temi che magari in un normale fiction televisiva non sarebbero stati toccati, noi abbiamo potuto farlo, ma poi già di noi nei nostri corpi non abbiamo mai calcato la mano su violenza, parolacce, quindi diciamo ci siamo trovati abbastanza in sintonia. Comunque per noi è stata un'esperienza, perché abituati a fare cortometraggi e a fare esattamente quello che ci pare e piace, in questo caso abbiamo dovuto confrontarci comunque con delle riunioni, con delle discussioni, valutare cosa poteva essere più adatto, come affrontare certi passaggi. È stato istruttivo per tutti, diciamo.
RSI non è la prima volta che finanzia un progetto web seriale, credo che sia il terzo o il quarto anno che fa bandi per progetti web seriali. Ecco, il pubblico svizzero come risponde a questo genere di contenuti?
Sì, la RSI ha prodotto negli ultimi 3 anni 4 serie web, quindi il primo anno ne hanno fatte 2 più piccoline, poi l'anno scorso c'è stato Arthur, diciamo 2 anni fa c'è stato Arthur, l'anno scorso c'è stata la Stirpe di Orazio. Io credo che RSI abbia voluto lanciarsi in questo medium perché voleva scoprire cosa poteva venirne fuori. Le serie web, diciamo, sono un po' una novità, almeno lo è ormai non più tanto, ma un paio d'anni fa erano una novità per la televisione svizzera. Se devo essere onesto, mi sembra che la risposta del pubblico affezionato alla TV sia un po' freddina. Le serie web non hanno intaccato più di tanto quelle che sono le abitudini del pubblico televisivo. Il pubblico delle serie web è rimasto quello che era, cioè il pubblico di internet, di YouTube. Non mi sembra che sia riuscito a rubare spettatori alla TV per portarli sul web, perlomeno in Svizzera. Altre realtà le conosco meno. In effetti la RSI ha smesso di produrre serie web a partire da quest'anno, hanno cambiato un po', stanno facendo dei progetti un po' diversi, sempre sul multimediale, ma non è più questione di fiction, di seriale classica.
Quindi voi siete stati gli ultimi fortunati che siete riusciti a prendere questo treno?
Esatto. Spero che non sia stato a causa nostra. Che non
No, dai.
Il genere che, correggetemi se sbaglio, forse meglio inquadra la vostra serie è quello dell'horror comedy. Ci sono lavori di questo genere a cui vi siete ispirati oppure avete tratto spunto da tutte altre produzioni?
Ma diciamo che la commedia l'abbiamo affrontata perché, pensando a un formato web con episodi da 5 minuti, fruibile poi su telefonini, tablet e computer, ci sembrava quello più adatto. L'horror, dice, noi non siamo proprio grandi amanti dell'horror puro, a noi nei nostri cortometraggi interessa più la fiaba, il fantasy, ci sembrava però che i vampiri fossero sempre
un elemento più poetico, che di solito nell'horror non c'è.
Sì, i vampiri spesso sono affrontati in modo un po' quadrato, sono dei duri, affascinanti con charme, ma sono degli eroi un po' piatti. A noi invece interessava un po' smussarli, un po' spaccare anche lo stereotipo dell'uomo tutto d'un pezzo e renderli un po' più alla portata di mano.
Infatti i nostri vampiri, la famiglia è la cosiddetta famiglia moderna, per cui c'è una coppia omosessuale e un figlio adottato, più o meno. Quindi già lì cambiamo un po' gli schemi, cioè non è proprio un horror, ecco.
Col prossimo brano passiamo alla concorrenza, parliamo infatti di Dracula con gli I Said Her.
We'll be right back.
brano che abbiamo appena ascoltato è tratto dall'album Horror Show, un intero album praticamente dedicato a mostri, licantropi e vampiri, quindi anche il mondo della musica ha sempre avuto grande attenzione per questi argomenti.
Riguardo invece la stirpe di Orazio, c'è il progetto di una seconda stagione magari indipendente oppure avete altre web serie in cantiere?
Allora, attualmente non è in programma di fare una seconda serie. Abbiamo pensato alla possibilità di fare uno spin-off sul personaggio di Dragan, però è ancora un'idea.
Sì, è il personaggio che è piaciuto di più alla fine da chi ha visto la serie.
E poi invece noi stiamo lavorando adesso da 6 mesi circa su un nostro progetto web che non è più una serie classica, ma una serie di episodi, tra l'altro sono 2 attori che ci sono anche nella stirpe di Orazio, e questa serie, chiamiamola così, si chiama La Signorina Adamantina ed è sul nostro canale YouTube, quindi Studio Asparagus YouTube. Ecco, quindi queste cose che stiamo facendo al momento, lavoriamo su questo progetto qua.
In passato avete realizzato diversi cortometraggi. Che differenza c'è tra produrre un cortometraggio e una webserie?
Ma in realtà non ci sono differenze, perché alla fine la nostra webserie sono 9 episodi da 5 minuti, quindi diciamo in totale 3/4 d'ora. Noi l'abbiamo affrontata nello stesso modo, abbiamo fatto le riprese comunque tutte insieme, 2 settimane di riprese, cioè qui ovviamente essendoci quella TV abbiamo avuto modo di lavorare un po' più con calma, quindi fare una preparazione come si deve, costumi, gli attori, anche qualche prova di recitazione che di solito magari non riusciamo a permettercele, però filosoficamente l'abbiamo affrontata nello stesso modo, ma è il modo in cui noi affronteremmo qualsiasi progetto di fiction, perché A noi piace comunque lavorare con troupe molto ridotte, ci piace un po' essere un po' degli artigiani, cioè coprire un po' tutti i reparti, non demandare alla costumista il lavoro dei costumi, allo scenografo il lavoro della scenografia. Nel nostro caso c'è Francesca che segue tutta la parte artistica, io seguo quella più tecnica, diciamo, quindi di messa in scena, lavoro col direttore della fotografia e il montaggio. Però siamo noi due che gestiamo un po' tutto quanto, e questo vale sia per un cortometraggio che per una serie che per un eventuale altro tipo di progetto.
Faith is lost for every game, and love dance in the hands.
Rieccoci in studio per le ultime domande. Il film deve apparire ricco, non essere costoso. Questa è una frase di Riccardo che dice in un video che si trova sul canale di Asparagus. Ecco, cosa vuol dire esattamente realizzare dei cortometraggi a basso costo oggi?
Ma in realtà realizzare a basso costo è un problema con cui ci troviamo confrontati tutti e ci troveremo confrontati sempre di più, perché ormai l'industria cinematografica va in quella direzione lì, a maggior ragione va in quella direzione chi come noi non fa parte dell'industria cinematografica ma ha comunque questa passione. Per cui, come un po' riallacciandomi a quello che dicevo prima, i pochi soldi che ci sono, le poche energie che ci sono vanno messe, come diceva qualcuno più intelligente di me, davanti alla telecamera, non dietro. Non serve a niente avere una troupe di 15 persone e poi il risultato che lo spettatore vedrà sullo schermo è poca cosa. Anzi, se il cinema è finzione, allora fingiamo fino in fondo, inganniamo lo spettatore e diamogli delle immagini che sembrano fatte da tante persone, quando in realtà magari si riesce a fare con poco. Quando si pensa a un progetto di film, noi partiamo sempre da quello che abbiamo, non partiamo da un'idea magari magnifica che poi però non sappiamo come realizzare. Noi partiamo da quello che abbiamo, dai luoghi, dalle persone, dai costumi, dalle scenografie, e in base a quello costruiamo qualcosa. Però sappiamo che lo potremo realizzare, per cui riusciamo a ottimizzare in questo modo i nostri film.
Voi, oltre a essere una coppia di colleghi, di professionisti, siete anche una coppia nella vita. Raccontateci i vantaggi e svantaggi di questa situazione.
Facciamo un po' di gossip.
Allora, sì, siamo una coppia, abbiamo un bambino, per cui siamo una coppia a tutti gli effetti. Noi lavoriamo bene insieme perché in realtà ognuno di noi, anche se facciamo il film insieme, ha un po' il suo reparto, per cui, come diceva prima Riccardo, lui è un uomo più tecnico, io sono più la maschia dei due, quindi io magari faccio le mie cose, preparo i costumi, costruisco le scenografie, per cui in realtà difficilmente ci intralciamo, e siccome abbiamo ognuno abbastanza definito il suo ruolo, se c'è da prendere una decisione sui costumi la prendo io, se c'è da prendere una decisione finale su un'inquadratura la prende Riccardo, per cui bene o male riusciamo a non litigare. Ovviamente, cioè, succedono i momenti in cui diventa un po' tesa la situazione, ma
specialmente sulla scrittura, che è la parte che facciamo insieme, quindi, ed è anche la parte iniziale del progetto, quindi molto spesso i progetti rischiano di non partire a causa della scrittura. Poi, una volta che passa quell'ostacolo, poi va liscio.
Ecco, ha risposto lui per me.
Va bene, non vogliamo aprire crisi coniugali.
Esatto. Evitiamo litigi dopo l'intervista a microfoni spenti.
Allora, grazie, il tempo a nostra disposizione è finito. Ringraziamo Francesca per essere stata con noi.
Grazie a voi e grazie a tutti gli spettatori. Spero che andiate a vedere i nostri lavori.
Grazie anche a Riccardo.
Mi piacciono.
Senz'altro.
Grazie mille, buona serata.
Prima di chiudere la puntata, ricordiamo che sono aperte le iscrizioni al Sicily Web Fest 2018. E potete trovare tutte le informazioni nella descrizione in fondo a questa intervista.
Grazie per essere stati con noi.
E noi ci sentiamo alla prossima.
LDF Web Radio.